Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Concludiamo la lettura del capitolo 9, secondo Matteo, dal versetto 36, e cominciamo il capitolo 10 fino al versetto 6. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Parola del Signore. Vedendo le folle, ecco, Gesù osserva, tiene gli occhi aperti, però vediamo subito che non gode perché sono molti, quelli che lo seguono, perché subito ne senti compassione. Quindi vuol dire che vedendo le folle cosa ha visto? Ha visto le sofferenze. Ha visto che lo seguono perché stanno soffrendo. Soffrono ignoranza, ignoranza della parola di Dio, soffrono mancanza di consiglio, mancanza di guida. Difatti le vede come stanche e sfinite, queste folle, come pecore che non hanno pastore. Gesù ne sentì compassione, cioè il suo sguardo è come quello del Padre, che il Padre è attento alle sofferenze. Sappiamo come era in ascolto del grido del sangue di Abele, come era in ascolto della voce, del grido che si levava dal popolo in Egitto. E poi, come dicono i profeti, è attento il Padre alla sofferenza, alle ingiustizie che vengono commesse contro le vedove e gli orfani. E Gesù vede col cuore, ne sentì compassione, vede la stanchezza e sfinitezza di queste persone che vengono da lui, e vengono da lui proprio perché stanche e oppresse. dirà più avanti: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Qui già lui vede questa stanchezza e questa oppressione delle folle che corrono da lui, perché sono, usa questa immagine, questa brevissima parabola, come pecore che non hanno pastore. Cosa vuol dire? Le pecore che non hanno pastore come sono? Sono senza riferimento, non hanno un orientamento, non sanno dove andare a nutrirsi, a dissetarsi. Se sono senza pastore, non hanno nemmeno motivazione per vivere. A chi daranno la loro lana o il loro latte, se ce l'hanno? Come pecore che non hanno pastore. Sono le pecore che non hanno pastore, sono anche sempre in pericolo di venire sbranate dai lupi o dal leone, che dice San Pietro va in giro cercando chi divorare, ma quello di cui dice San Pietro è già uno sviluppo, è il tentatore, è il maligno. Le pecore sono il pericolo fisico del lupo, ma le persone hanno quest'altro leone da cui difendersi, e se sono senza pastore non sono capaci di difendersi. Le pecore senza pastore sono anche sempre in pericolo di sbagliar strada, appunto perché non sanno dov'è il pascolo adatto per loro. E allora, avendo visto questo, Gesù si rivolge ai suoi discepoli. Con loro si permette una confidenza. Non lo dice alle folle, ma soltanto ai discepoli. La messe è abbondante. Questa è una bella notizia. Pensate che meraviglia. La messe è abbondante. Quindi, cosa voleva dire? Si può raccogliere. Il regno può crescere subito. Il regno dei cieli può aumentare a dismisura. La messe è abbondante. Quindi vuol dire che Gesù vede tutti questi sofferenti, queste moltitudini, che sono in attesa e sono disponibili per lasciarsi raccogliere, riunire nel regno dei cieli che lui ha predicato e continua a predicare. La messa è abbondante. Una notizia molto bella, ma subito c'è il contrasto. Gli operai sono pochi, quindi c'è il rischio che questa messa non venga raccolta o non venga raccolta in tempo. Gli operai sono pochi. I discepoli che ha lì con sé sono soltanto 12. Lo dirà dopo Matteo quanti sono. Sono pochi. Anche questa è una parola di Gesù che prendiamo sul serio, come la prima: messe abbondante, operai pochi. Pochi quelli che raccolgono, che riuniscono. E allora cosa dice Gesù? Potrebbe dire, andate a cercarne. Oppure, io ne cercherò degli altri. E invece no. Accorgersi che son pochi gli operai non stimola ad andare a cercarne, ma soltanto a pregare. Pregate dunque il Signore della Messe, perché gli operai non devono essere scelti, chiamati e mandati se non dal Signore della Messe. C'è un'altra parabola che ricordiamo quando verso la fine del Vangelo Gesù racconta che il Regno dei Cieli è come uno che va in cerca la mattina presto alle 6 in cerca degli operai e li manda nella sua vigna e poi ancora alle 9, alle 12, eccetera, eccetera. È lui, il padrone della messe, che va in cerca degli operai, soltanto lui. Quindi, cosa devono fare gli operai che ci sono già? Pregate. Il Signore della messe, questa è l'unica possibilità, l'unica soluzione. Gli operai sono necessari, ma devono essere scelti e mandati dal Signore della Messe. La Messe sono le pecore che non hanno pastore. Gli operai cosa faranno? Porteranno questa Messe, queste pecore senza pastore, le porteranno da Gesù, perché stiano con Lui che è il Re del Regno. Per formare il regno bisogna stare con il re. Ma gli operai che ci sono già e che si vedono o sanno di essere pochi perché la messa è abbondante, si limiteranno a pregare. Però non è un limite. La loro preghiera sarà l'unica cosa che possono fare. E che devono fare? Perché Gesù non dice se volete pregare, ma pregate. È un comando. Pregate il Signore della Messe. Ce ne vogliono degli altri operai. Quindi questi che ci sono già si preparano a collaborare con altri. E quando vedranno che altri vengono, non avranno né invidia né gelosia, ma invece riconoscenza al Signore della Messe che li ha mandati. Il fatto di pregare perché il Signore mandi altri operai deve liberare il cuore da ogni possibile insorgenza di invidia o gelosie gli uni verso gli altri. Non so se rendo l'idea. Questo pregare non solo ottiene o otterrà dal Padre l'ascolto, l'esaudimento, quindi nuovi operai, ma prepara anche colui che prega ad accoglierli, a collaborare, a godere della loro presenza e del loro lavoro. Quindi il pregare è sempre necessario, non solo perché cresca il numero degli operai, ma perché quelli che ci sono già siano pronti ad accoglierli, adatti a vivere insieme, a collaborare, a vivere l'unità con loro. Iniziamo il capitolo 10. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, qui li chiama discepoli. Due righe dopo, Matteo dirà i nomi dei 12 apostoli, quindi sono gli stessi. Gli apostoli sono discepoli, questi 12 diventano apostoli. C'è una differenza. Discepolo è colui che sta con Gesù, che impara, che lo segue. Sono quelli che lo ascoltano. Gli apostoli sono quelli che saranno mandati, inviati. Con la parola discepolo diciamo l'aspetto della comunione, dell'imparare, dello stare con Gesù. Col termine apostolo diciamo la loro obbedienza e il loro ministero che svolgeranno come mandati, e quelli che sono mandati sono come dei luogotenenti, hanno la stessa autorità di chi li manda. Questo è il significato della parola apostolo. Hanno la stessa autorità di chi li manda. Per questo Gesù potrà dire: chi ascolta voi, ascolta me. Chi accoglie voi, accoglie me. Che è lui che li manda. Come lui è stato mandato dal Padre, ma lo vedremo, lo dirà più avanti. Chiamati a sé i suoi 12, ecco, li vuole più vicini. 12, perché 12? 12 sono le tribù del popolo di Israele. 12 i figli maschi di Giacobbe, che hanno dato il nome alle 12 tribù. Era il numero delle tribù che dalla terra di Canaan sono arrivati in Egitto, dove c'era già Giuseppe. E lì si sono formati come popolo distinto dal popolo egiziano. E questo popolo poi è ritornato in terra di Canaan. 12 tribù. Gesù chiama i 12 discepoli, anche se nessuno lo dice, lo capiscono tutti, che vuol dire che Gesù comincia un nuovo popolo, perché già i profeti dicevano che il popolo di Israele, non avendo compiuto il disegno per l'opera che Dio, di cui Dio l'ha incaricato, ne sceglierà un altro popolo. E lo dicevano i profeti anche con le immagini del ceppo tagliato dalla cui radice spunta un nuovo germoglio. Ecco il nuovo popolo che è già qui in germe con questi 12 discepoli. E cosa fa Gesù dopo averli chiamati a sé? Non solo chiamati, ma chiamati a sé. È importante tenerlo presente. Chiamati a sé. Non li ha solo chiamati così per dare un compito, ma chiamati a sé perché devono partire da lui. Lui è sempre il centro, la base, il punto di partenza e sarà anche il punto d'arrivo, perché poi la messa la porteranno a lui. Diede loro potere. Che potere può dare? Quello che ha lui. Uno non dà quello che non ha. Gesù ha il potere. E il suo lo dà ai 12. Che potere ha? Potere sugli spiriti impuri, non per guardarli, ma per scacciarli. E dice proprio per scacciarli, come abbiamo visto nel quando gli hanno portato il muto indemoniato, Gesù l'ha scacciato senza tante delicatezze, per scacciarli. Quindi anche i 12 discepoli avranno questo compito, possiamo dire, questa gioia. Naturalmente, per scacciarli devono prima discernere, conoscerli, individuarli, questi spiriti impuri. Spiriti impuri. Allora Gesù dà loro questo potere. E per un altro potere. E guarire ogni malattia e ogni infermità, come abbiamo visto che lui stesso aveva fatto e stava facendo nei villaggi e nelle città dove andava predicando. Così anche i 12 discepoli hanno lo stesso potere sugli spiriti e per guarire ogni malattia e ogni infermità. Quali sono queste malattie e infermità? Quelle che aveva incontrato Gesù, aveva incontrato il lebbroso, abbiamo visto l'anno scorso, il servo del centurione, la suocera di Pietro, molti abitanti di Cafarnao, gli indemoniati di Gadara, il paralitico, l'emorroissa, la figlia del capo, i ciechi, il muto. E i 12 continueranno quindi. Quello che Gesù ha fatto lo continueranno, anche se non ci diranno, non ci racconteranno nei dettagli quello che hanno fatto, continueranno la stessa opera per chi? Per queste pecore che non hanno pastore. E adesso continua Matteo con una cosa importante che ce la dicono tutti e quattro gli evangelisti, e da questo comprendiamo che è importante. I nomi dei 12 apostoli sono, cioè non si limita a dire che sono 12 i discepoli che diventano apostoli, che vengono mandati, ma ci dice i nomi. Vuol dire che è importante conoscerli per nome, vuol dire che ognuno è diverso dall'altro e Gesù li conosceva personalmente, come dirà nella parabola del buon pastore, conosce le pecore e le chiama a una per nome. I discepoli, questi che vengono mandati, sono chiamati per nome. Ognuno ha una sua identità, ognuno ha la sua storia, ognuno viene da una famiglia diversa, ha dei vissuti diversi, quindi hanno delle caratteristiche diverse, hanno delle doti diverse, hanno anche dei difetti, certamente, perché tutti quelli che vengono chiamati per nome non sono già in paradiso, non sono perfetti, vivono su questa terra, hanno qualche carenza, qualche deficienza, anche se non è una parola bella, però addirittura hanno commesso dei peccati e magari ne stanno commettendo ancora. Quindi portano la conseguenza anche di questi peccati nella loro vita. Chiamarli per nome vuol dire individuarli con tutte le loro caratteristiche positive e negative. Quindi Gesù non si vergogna di nessuno. Quindi possiamo, grazie a questi 12 nomi, prendere coraggio anche noi e non limitarci a guardare i nostri difetti o i nostri peccati, ma guarderemo solo a Gesù che chiama e manda, perché lui lo serviamo con quel che siamo, con quel che abbiamo, che sia poco, che sia tanto, nonostante i difetti che abbiamo, questi non devono tirare la nostra attenzione. Primo, ecco, comincia così l'elenco dei 12. Primo, questa parola è soltanto, come lo dicono le maestre, un primo, cos'è? Un numero, no? È un aggettivo numerale, però diventa come un nome. Primo, Simone, sembra quasi faccia parte del suo nome, questo primo. Simone, chiamato Pietro, quindi ha un soprannome, ce l'ha già qui. Dopo, sempre l'Evangelista Matteo, tra alcuni capitoli, ci dirà che gliel'ha dato Gesù questo soprannome. Qui Matteo lo dà come già scontato. Primo Simone, chiamato Pietro. Questo aggettivo primo cosa dice? Che anche tra i 12 discepoli di Gesù, anche se tutti sono chiamati da Gesù, quindi sono tutti importanti per lui e quindi anche per noi, ma c'è un ordine, perché c'è un primo, così ci sarà un secondo e un terzo, anche se non vengono detti, ma c'è ordine tra gli apostoli. E Andrea, suo fratello. Simone ha un fratello con un nome greco. Andrea è un nome greco, vuol dire uomo, maschio. E quindi cosa significa questo? Che nella stessa famiglia, insomma, non badavano tanto alle tradizioni ebraiche i genitori di questi due fratelli. Hanno dato un nome pagano, un nome greco. Ma questo è una preparazione per accogliere anche i pagani nella comunità. La messe sarà composta non solo da ebrei, ma anche da pagani. Non subito, ma più avanti. Qui non viene detto, ma lo possiamo immaginare. Ed è chiamato suo fratello, come abbiamo sentito quando Gesù li ha chiamati dalla barca, suo fratello. E questo è importante. E anche i prossimi due, Giacomo, figlio di Zebedeo, che lui viene da una famiglia conosciuta, con un mestiere, quindi ha le sue caratteristiche, e Giovanni, suo fratello. I primi apostoli sono fratelli. E questa è una caratteristica, come abbiamo già visto l'anno scorso, che dovrà rimanere come caratteristica del Regno dei Cieli. I primi che fanno parte del Regno dei Cieli e che chiamano gli altri in questo regno sono fratelli. Quindi accoglieranno tutti la loro fraternità e tutti impareranno ad essere fratelli. Poi Filippo e Bartolomeo. Interessante che dopo vengono messi tutti a due, perché Gesù li manderà a due. Filippo è insieme a Bartolomeo, che è lui che l'ha chiamato da Cana, vi ricordate? Come dice Giovanni nel suo Vangelo, è Filippo che è andato a cercare Natanaele. Bartolomeo, figlio del contadino Bartolomeo. E Filippo, anche lui ha un nome greco, sono due, e nel Vangelo secondo Giovanni li troveremo insieme, che saranno loro gli intermediari per presentare i greci che cercano di vedere Gesù. Saranno proprio loro che portano un nome greco. Poi Tommaso insieme con Matteo il pubblicano. Matteo è chiamato con questo titolo che descrive un po' il lavoro che faceva prima di essere chiamato, ma è un titolo che lo accomuna ai peccatori. Ma non si vergogna neanche Matteo, cioè è lui che scrive, quindi non si vergogna di dirlo chiaramente, il pubblicano, perché adesso dal momento che è con Gesù, quello che era prima non conta più, è passato, è diventato creatura nuova, come dirà San Paolo, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Quindi adesso Matteo lo conosciamo, anche se sappiamo che è lui, che era pubblicano, adesso è con Gesù, è uno dei dodici, e quello che era prima non ha più importanza, o meglio, ha solo importanza per dire Gesù non si vergogna di nessuno, di quello che era. Da quando ha amato Gesù è una creatura nuova. E lo stesso si potrà dire di Simone, il cananeo. Cananeo probabilmente era il nome di un partito politico, degli estremisti. Oggi si direbbe, non so, Brigate Rosse, cioè non oggi, qualche anno fa, oppure a, non so, estrema destra o estrema sinistra, il cananeo. Ma da quando è con Gesù ha un cuore nuovo, perché lo ha dato a lui. E Simone il Cananeo è insieme con Giuda l'Iscariota. Iscariota non sappiamo di preciso cosa vuol dire. Potrebbe voler dire, dicono gli studiosi, che viene dal villaggio di Keriot, un villaggio nel sud, sotto Betlemme, da quelle parti. Ma potrebbe voler dire anche che è sicario, cioè colui che collabora per la morte di Gesù. O c'è qualche altro significato che viene ipotizzato dagli studiosi. E qui Matteo poi lo dice, colui che poi lo tradì. Prima ancora c'erano Giacomo, figlio di Alfeo, anche lui individuato con la famiglia, probabilmente perché era conosciuto dalla comunità cristiana per cui Matteo scrive il Vangelo. Dice figlio di Alfeo, che lo conoscete tutti, quindi, e Taddeo. Qui Matteo ci dà solo questo riferimento, gli altri evangelisti lo chiamano Giuda, anche lui Giuda Taddeo, o Giuda l'Ebbeo. Anche a questi, anche a Giuda l'Iscariota, Gesù ha dato potere sugli spiriti impuri. E strano per noi vedere come Giuda l'Iscariota questo potere sugli spiriti impuri non lo ha adoperato per se stesso. Non si è accorto che lui aveva uno spirito impuro, che lui era alla ricerca di mammona, del denaro. È uno spirito impuro che l'impediva di essere del tutto di Gesù. Quindi ha ricevuto il potere sugli spiriti impuri, forse lo ha adoperato per gli altri, ma non per sé. E questo fatto ci fa stare attenti, diventa un invito per noi ad essere vigilanti su noi stessi, prima di tutto. E gli spiriti impuri non sono solo in giro intorno al di fuori di noi. Possono prenderci, entrare, guidare i nostri pensieri, le nostre azioni, senza che ce ne accorgiamo e senza che noi usiamo il potere che abbiamo ricevuto da Gesù. Questi sono i 12. Ecco, questa volta l'Evangelista usa la parola 12 come se fosse nome sostantivo, nome proprio. Prima aveva detto 12 discepoli, poi 12 apostoli, adesso dice questi sono i 12 che Gesù inviò. Ecco perché apostoli. Inviò ordinando, ricevono un comando, ordinando loro, non andate. I primi comandi che ricevono sono negativi, non andate. Li manda, ma dove? Non qui, non lì, ma. Quindi hanno anche delle indicazioni concrete sul dove andare. Non andate tra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Perché queste proibizioni? Che cadranno queste proibizioni non appena Gesù sarà risorto. E quando essi riceveranno lo Spirito Santo a Pentecoste, potranno andare, anzi saranno mandati in tutto il mondo a tutti i popoli. Ma adesso no. Forse Gesù vede che può essere pericoloso per loro. Oppure che non sono pronti. Oppure che i pagani e i samaritani ancora non sono in grado, o loro non sono in grado di cominciare il regno dei cieli tra i pagani e tra i samaritani. Perché la predicazione non è soltanto per far ascoltare delle parole, ma è perché cominci a essere seminato e a crescere il regno dei cieli. Non entrate nelle città dei samaritani, non andate tra i pagani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute. Ecco che ritorna l'immagine di prima. Le pecore che non hanno pastore, qui le chiama pecore perdute della casa di Israele. Anzitutto sono gli israeliti. Questi del popolo di Israele, della casa di Israele, che devono compiere il loro dovere di essere benedizione per tutte le famiglie dei popoli. Questa era la benedizione data ad Abramo. Quindi, prima di tutto sono i figli di Abramo, che devono cominciare ad essere, a cambiare, per essere benedizione per tutte le famiglie dei popoli. I discepoli, quando avranno ricevuto lo Spirito Santo, andranno anche tra le nazioni. Ecco, queste ultime due righe, non andate, ma rivolgetevi piuttosto, è l'inizio del lungo discorso che vedremo in seguito, che è chiamato il discorso apostolico, dove Gesù dà le indicazioni agli apostoli per iniziare la loro missione, e dopo tutti i prossimi brani che leggeremo, che ascolteremo nei prossimi giorni, è la continuazione di questo discorso apostolico che inizia qui. Gesù istruirà come fare ad essere apostoli, quale sarà il compito degli apostoli. sia lodato Gesù Cristo.